Buon ciao Galadwell,
Buon ciao Vod.
questo è il podcast con vista. Di che cosa vuoi parlare Gal, oggi?
Allora, oggi ci sono diversi argomenti, ma volevo cominciare parlando della serie Versailles, che è su Netflix. È una serie canadese che ha al momento 3 stagioni. E è una serie di cui volevo parlare da un po' perché in realtà l'ho finita di vedere qualche tempo fa, prima di Natale, ma non se ne parla molto. Io sono una grande appassionata di serie in costume, di period drama, e devo dire che è una serie fatta piuttosto bene, che ripercorre la vita di Luigi XIV da quando comincia che lui è già re, ma da poco, e tutta la costruzione della reggia di Versailles, i vari intrighi della corte. C'è anche nell'ultima stagione, spoiler, si affronta il discorso Maschera di Ferro, anche se in maniera completamente diversa da quello a cui siamo abituati. E niente, e la trovo una serie molto interessante, anche se a tratti è completamente, come dire, over the top. Però trovo interessante il fatto che mentre molti film che si occupano di quel periodo celebrano Luigi XIV come un grande sovrano, che sicuramente sotto alcuni aspetti è stato, questa serie in realtà fa vedere molto, mette molto a nudo quanto Luigi XIV fosse, insomma, una persona abbastanza orribile, tirannico a tratti, e come si sa perché costrinse tutta la corte a trasferirsi a Versailles, lui l'inventore di tutte le regole assurde per cui i nobili dovevano assisterlo in ogni momento, e così. E quindi in realtà lo trovo parecchio interessante da questo punto di vista. Poi c'è il povero ministro dell'economia, il povero Courbet, che viene completamente ignorato mentre cerca di salvare la Francia dal disastro
Perché erano un
finanziario.
tantinello sopra il budget,
No,
forse,
che
ma
dici?
appena appena,
Niente. Sì, fa
forse.
vedere anche tutta l'assurdità di alcune rivalità e odi, insomma, all'interno. Poi ovviamente c'è uno dei grandi protagonisti, il fratello di Re Luigi XIV, come veniva chiamato, Messier, che era notoriamente omosessuale, e nella serie gli hanno dato anche, che questo non so se sia storico, penso di sì, perché in realtà storicamente mi sembra abbastanza fatta bene. Il suo amante storico, il Chevalier, e quindi c'è questa coppia gay, che in realtà è anche piacevole nella marea di coppie
Eterosessualità. Ogni tanto vedere
eterosessuali, e nella
qualcosa di
marea
diverso.
di tutte le amanti di Luigi XIV è molto carino. Ed è anche carino perché poi a un certo punto lui viene costretto a sposarsi con una nobile di discendenza austriaca, che però diventa, è molto, accetta molto la situazione, e poi diventa che questo è completamente antistorico, questa è una fanfiction, siamo chiari.
Cioè, fa
Cioè, oddio,
gag.
non so se sia antistorico, in realtà non saprei, diciamo che è molto improbabile. Però, siccome comunque è una serie TV, è anche molto carino da vedere. Quindi adesso siamo rimasti con Luigi che diventa sempre più pazzo e più tirannico. Adesso se la sta prendendo i protestanti, e quindi vedremo la prossima serie che succede. Però la consiglio perché in alcuni momenti è un po' lenta, non è una delle serie più belle che abbia visto, però è valida.
Io non l'ho vista, quindi ti faccio 2 domande. Parlano francese o
No,
parlano
ovviamente
inglese?
no.
Parlano inglese perché
Certo.
notoriamente alla corte di Francia.
Ok, e questo è ridicolo.
Va bene, però vabbè, che ci si può aspettare pur sempre una serie canadese. Potevano prendere degli attori del Quebec, però vabbè, è così. E la seconda cosa, obbligatoria, c'era Lady Oscar?
No, Lady Oscar non c'era ancora, però non se ne sente troppo la mancanza di Lady Oscar. Ma poi Lady Oscar è dopo, come fa a essere?
Ma io in realtà non lo guardavo Lady Oscar perché non mi piaceva, però hai detto la corte di Francia, quindi
e te hai pensato una bimba in
più, quindi biondi capelli e rosa di guancia.
No, Lady Oscar è ambientata durante la rivoluzione francese, quindi è due re dopo.
Ah già, è vero, non me lo ricordavo.
Luigi XVI, Maria Antonietta.
Sì. Sì, ok. Vabbè, non sono così ferrata in storia francese, mi dispiace.
No, poi un giorno potremo parlare anche di Maria Antoinette, del film
bellissimo,
di Sofia Coppola, che è molto
troppo
bello.
Tempo fa. Sì, potrebbe essere un'idea.
Ebbene, quindi Versailles.
Te
di cosa volevi parlare?
Io in realtà volevo parlare di un documentario che è su Netflix, che ho visto in questi giorni, è uscito fra l'altro da poco tempo, si chiama Catwalk. Che non è una cosa sulle modelle e sulla moda, ma sulle mostre feline canadesi, per l'appunto, direi che farlo apposta. E fra l'altro è molto interessante perché uno dei gatti protagonisti è un persiano rosso, capisci?
Oddio!
Bellissimo, bombatissimo, fortunatissimo.
Allora, qui dobbiamo fare un'interruzione, parentesi, explanatory comma, per dire che... Mia madre ha due persiani rossi, sì, di cui uno molto famoso chiamato Properzio.
Un mitico Properzio che piange sangue, quindi è un gatto metal, è importante sottolinearlo. E quindi, niente, allora, praticamente è un documentario molto tranquillo, non vuole esporre, non è uno dei un documentario di denuncia, anzi, insomma, è un'oretta di più o meno di minutaggio e... Niente, racconta semplicemente questi show, questi mostre feline itineranti che in realtà sono dei concorsi di bellezza. Io infatti non so se in Italia funziona esattamente così con le mostre feline. Quelli lì, quel documentario lì, praticamente tutti i fine settimana c'è una gara da qualche parte, quindi questi sono sempre in giro a spostare gatti. L'ho trovato una cosa estremamente... difficoltosa, perché io mi posso immaginare la gente che si porta in giro tre gatti tutti i fine settimana, a me me ne basta portarmeli due una volta l'anno ed è un penare. Poi è vero che questi sono animali abituati, però io mi immagino tutti gli altri meo 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 meo, non è proprio piacevole, però queste persone lo fanno con passione, con piacere, quindi si vede tutti i preparativi. In realtà poi i personaggi fra virgolette principali sono quattro, sono due signore che hanno questi gatti che sono tra i migliori e una coppia di giudici, per cui ci raccontano un po' i vari punti di vista. E ovviamente il gatto persiano rosso si chiama Ulala, stravince, addirittura uno dei giudici, il più anziano, il più rinomato giudice americano, statunitense, che va a giudicare i gatti canadesi, ha addirittura la pelle d'oca quando vede Ulala, perché è uno dei gatti persiani più perfetti che possono esistere sulla faccia della terra. Ora, ovviamente questo giudice non ha conosciuto Properzio, per cui
mi sembra giusto, ecco, volevo dire.
Se no si sarebbe ricreduto, però vabbè, così. E quindi spiegano un po' come vengono giudicati, come viene fatta questa assegnazione, viene vista la gara. Vengono guardati i tratti caratteristici, la faccia, la testa, la corporatura e la personalità. E fra l'altro ho scoperto anche che c'è l'agility per i gatti, che è una delle cose,
la gara dell'agility, la gara di agilità, come quella dei cani,
che è una delle cose più assurde che possa esistere sulla faccia della terra, perché ti puoi immaginare se un gatto che gli fai saltare gli ostacoli, quanto gliene può fregare di saltare gli ostacoli, nonostante
si... Ma lo fanno?
No, cioè, la maggior parte si stava leccando il sedere quando lo facevano.
Pare giusto.
Poi, tra l'altro, hanno scelto anche di far vedere gli abissini, i gatti abissini, che sono buffissimi, sono tra i gatti più buffi delle razze, perché sono questi che hanno il muso allungato, l'orecchione, le zampe molto lunghe, ma sono assolutamente maldestri. Quindi c'è tutta una serie di gatti che ci sono i padroni che cercano di farli saltare dagli ostacoli, far passare dentro il tubo, fare lo zigzag, cioè vabbè, ed è fallimento totale, però è molto divertente vedere questa
secondo
cosa.
Secondo me dovremmo fare un'altra parentesi, dire da da gattare entrambe, va spiegato al mondo che questa cosa i gatti siano agili e eleganti è un mito, è probabilmente un mito perpetrato dai gatti.
Esattamente, sì.
Perché in realtà sono, degli esseri maldestri che fanno delle cose delle cose inconcepibili e riescono a ribaltarsi o niente, e quindi posso solo immaginare dei gatti che saltano gli ostacoli,
che non li saltano,
e soprattutto
infatti.
I gatti dentro di loro sono dei cinquantenni stanchi del mondo, quindi se te cerchi di fargli saltare un ostacolo loro ti guarderanno male e continueranno a leccarsi,
farsi i fatti loro. Infatti da qui si capisce perché c'è questo modo di dire inglese che è: quando non riesci a fare una cosa è come dire che porti al pascolo i gatti, perché è assolutamente impossibile portare al pascolo i gatti e fargli fare quello che vuoi te. Per cui il documentario è molto carino. Se i gatti sono una passione, lì ci sono un sacco di gattoni belli grandi o piccolini, di tutte le dimensioni, tutte le misure, quello lungo, quello corto, e molto belli da guardare.
Allora, sicuramente verrà guardato,
penso che dovrò guardarlo. E invece te volevi parlare di qualcos'altro, Gal?
Allora,
hai
sì.
una polemica in canna da sparare?
La polemica della settimana. No, la polemica della settimana di cui sto ragionando da diverso tempo era la questione che è uscita recentemente riguardante la nuova serie dei Cavalieri dello Zodiaco, o Saint Seiya, come gli appassionati.
Di cui sei grande fan.
Di cui sono grande fan dall'infanzia. Mm-hmm. E cioè, diciamo che sono più ormai un ricordo di infanzia, perché quando mi è capitato di riguardarlo recentemente, l'ho riguardato volentieri, ma alcune cose sono completamente prive di senso, molte in realtà. E appunto la nuova serie che verrà trasmessa su Netflix a partire da quest'estate, non c'è una data precisa sembra, però, e di cui si parla già da un paio d'anni, di cui ho visto il trailer. In realtà la serie animata in computer grafica non mi piace molto, devo dire, preferivo i vecchi disegni.
Forse costa meno in computer grafica.
È possibile, anzi direi che è probabile.
Probabile, sì.
E la polemica che è stata dovuta all'annuncio che è stato fatto che il personaggio di Andromeda,
che è
Shun in originale, che
il personaggio è
un personaggio, è uno dei cavalieri, dei cinque cavalieri principali,
sì,
che sono Pegasus, Seiya, Dragone, Crystal, Andromeda e Phoenix. Questi sono i nomi italiani, poi hanno anche dei nomi originali in realtà giapponesi, però va bene. E il personaggio di Andromeda è sempre stato questo ragazzo, perché poi nella serie, nel manga, perché nell'anime non è ben chiaro, ma nel manga loro sono ragazzini proprio, sono...
Te hai letto anche il manga?
Sì, quindi... io ho letto anche il manga
e
ho
visto...
okay. E nel manga loro sono proprio ragazzini. Cioè, credo che Shun nel manga originale abbia tipo 13 anni.
Vabbè, perché in giapponese... superiori, okay.
Sì, perché vabbè, la vita dopo i 18 anni
non
è finita. E è sempre stato questo, oltre al fatto che aveva un'armatura, di virgolette, da donna, perché Andromeda è una costellazione che rappresenta una donna,
sì,
e che aveva un... comunque è sempre stato considerato quello, virgolette, debole, poi come tutti sanno è in realtà uno dei più forti, ma proprio in questa cosa molto giapponese per cui chi è debole in realtà è forte, un po' la forza dell'amore e della compassione, un po' anche in Sailor Moon c'è questa cosa, no? E poi però c'aveva questa armatura che poi era rosa o viola, insomma così, era sempre quello che è più sensibile, così... potete immaginare quando io ero alle elementari, alle medie, le varie prese di giro, Andromeda è una donna, femminuccia, così, che però era anche un esempio di mascolinità diversa, perché comunque lui è e rimane un ragazzo come personaggio. E invece pare che nella nuova serie di Netflix sarà proprio una donna. E da qui polemiche, polemiche perché da una parte polemiche di quelli che mi ha rovinato l'infanzia, ma cosa, se hai passato l'infanzia a prenderlo in giro, Andromeda, non credo, cioè sono quelli che appunto non si può fare niente, non si può cambiare niente, perché se i Ghostbusters sono donne, oh mio Dio, avrò gli incubi, è un trauma. Mm-mm. E niente, e quindi da una parte questi, dall'altra però è vero, sono state fatte delle critiche serie, e cioè dall'altra poi lo studio che dice ma noi lo facciamo per una questione di rappresentazione femminile eccetera, che però suona moltissimo come una paraculata, diciamolo, perché in realtà, come molte persone hanno sottolineato, se te vuoi aumentare la rappresentazione femminile nel Cavaliere dello Zodiaco, che chiaramente è un manga degli anni 80, quindi insomma è quello che è, cioè trovi un altro modo, eliminare l'unico personaggio maschile che dà una rappresentazione diversa di mascolinità e farlo diventare una donna è una via facile e non particolarmente progressista, secondo me, perché in realtà ricade solo nei soliti stereotipi.
Perché Dio non voglia che si possa vedere una donna che è un po' più forte, che ha un po' più di... cioè, forte fisicamente come forza, cioè...
Sì, essere... e soprattutto Dio non voglia che si possa vedere un uomo che è sensibile e piange.
Certo, quello per carità.
Poi c'è da dire che in realtà la serie originale, la serie animata, comunque non è, diciamo, ecco... Non prenderei Cavaliere dello Zodiaco esempio di mascolinità macista. Non e c'era qui si apre tutto un altro.
Vabbè.
Cioè, diciamo che quando hai uno che fa il balletto dei cigni per fare il colpo, insomma, non è che proprio, ecco, siamo al massimo della mascolinità macista.
Shiro,
e va benissimo, ecco, non è Kenshiro. Però, ecco, se devi fare una scelta, cioè... hai fatto in realtà la cosa, in realtà secondo me, come hanno detto anche altre persone, ti stai solo parando dalle polemiche, non è che stai facendo una cosa realmente progressista. Se lo volevi fare ci pensavi un po' di più e cambiavi la storia in modo da includere più donne nella storia, invece di prendere un personaggio e farlo diventare donna perché è facile, perché tanto tutti già pensano che sia una donna sotto sotto, e allora cioè...
è un'occasione sprecata, quindi.
Sì, come spesso succede.
Che peccato, che peccato. Io invece volevo parlare dell'occasione sprecata, che guarda che collegamento.
Segue,
come dicono i nostri divini. Tom e Lorenzo, volevo parlare di Narcos Mexico, che ho finito di vedere, che allora, prima di tutto, per non farmi spoiler, fra virgolette, perché poi spoiler non sono, però non sono andata a leggermi la pagina Wikipedia del protagonista della storia, quindi io non so come è andata a finire nella vita reale. Narcos, questa serie rimane a metà. Diciamo che lo chiamo, apro una parentesi, dico che questo Narcos si chiama Marcos, perché è Narcos Mexico, mentre quello precedente, che era Narcos Colombia, ora è diventato Carcos, quello di Escobar è Carco, anche del Califerte. Però, vabbè, chiusa questa parentesi della stupidaggine. Dunque, la serie l'ho vista, non è ai livelli delle precedenti serie, nel senso che comunque... forse il materiale che dava la storia di Miguel Hankel, Felix Gallardo, non è paragonabile a quello che ha lasciato Escobar nella sua vita, che ha fatto Escobar nella sua vita, però al di là di questo, certo, non ci sono i carri armati che vanno a invadere il Ministero della Giustizia per bloccare l'estradizione, ecco, quello no, a Bogotà, non succede a Città del Messico. Però è anche vero che forse gli sceneggiatori, non lo so, si volevano staccare dalla storia di Escobar, però non hanno dato profondità a questa storia, per cui rimane tutto molto sulla superficie. Per esempio, non si vedono, si sa che loro stanno facendo un sacco di, ma veramente milioni di dollari, però non si capisce bene dove vanno a finire questi dollari, se non per pagare gente che poi li aiuta, governi, polizia, eccetera. Si sente un gran parlare di soldi, ma non si vede esattamente dove vanno a finire questi soldi, o comunque non ci danno nessun indizio su cosa possa succedere a questi soldi. Si vede solamente cosa che nelle altre serie, specialmente di Escobar, è un argomento che viene affrontato molto approfonditamente, vengono spiegate tutta una serie di cose, certo a livello di narrativa televisiva, non come un documentario, un saggio, però comunque si sa che ci sono questi soldi e se ne vede la quantità e la mole. Invece in Marcos si sente solamente gran parlare di soldi, si vedono tutta una serie di azioni che vengono fatte in ripicche su ripicchine, che poi portano ovviamente a una serie di conseguenze per la storia, però rimane tutto molto sulla superficie, non c'è profondità neanche nel personaggio, ci sono degli sviluppi di trama che ti fanno vedere che lui è un uomo, ma in realtà non era proprio come te lo aspettavi, però non è proprio fatto benissimo. Comunque è piacevole da guardare come serie, non è all'altezza di quelle altre, e, non lo so, mi sembra che gli manchi qualcosa in più, forse...
Una domanda invece, perché ho trovato qual è il livello di empatia che ti fa provare per i protagonisti?
No, zero. Quello forse è quello che manca, perché c'è tutta una parte della storia che si incentra sull'altro. Sono Don Neto, che l'attore che fa Don Neto è stravegliante, veramente bravissimo, veramente veramente bravo, sono rimasta a bocca aperta perché non me l'aspettavo. C'è Don Neto, c'è Michelangelo Felix Gagliardo, che è il capo, il capoccia, su cui diciamo è il personaggio principale, e poi c'è Rafa, che è quello che dà il là, perché lui è quello che sviluppa la marijuana senza semi, che è più potente, e da lì parte tutta la loro il loro impero. E questo Rafa ce lo fanno vedere come uno sregolato, uno che va in giro con la motocross e si lancia, compra le ville e va in giro con le motocross dentro i corridoi delle ville, davanti alla gente immobiliare completamente sbalordita, poi si lanciano in piscina, fiumi di coca, tutto quello che ci può essere ci sta. E tutta la sua storyline, sì, c'è, perché probabilmente avranno fatto delle cose che poi sono state riportate nella serie, però... Non lo so, non ne sentivo tanto il bisogno, perché cioè una volta che ci hai fatto vedere 10 minuti di questa cosa, si capisce che lui è così, perché poi si vede in tutte le altre cose che fa. Non è che c'hai bisogno di farci vedere anche quando svisiona, che non è assolutamente necessario ai fini della trama. Ecco, avrei preferito magari dedicare un po' più di tempo alle parti proprio di base, cioè come spostano la droga, che accordi prendono, come spostano i soldi, che problemi ci sono. A un certo punto iniziano anche a parlarne, però poi dei soldi che vanno negli Stati Uniti, cioè si capisce che c'è questo flusso, però poi dopo in realtà non ne viene fuori niente di questa cosa, quindi...
Ma secondo te hanno cercato magari di venire via da... Perché la cosa che io ho trovato affascinante, ma un po' pericolosa di Narcos, al di là di poi tutti i difetti della serie o meno... È questo correre sulla linea fra l'empatia per Escobar, sì, per cui a un certo punto ti dici quasi, ma quasi quasi lo capisco, sì, alla fine lui non voleva anche fare cose buone, no? Quelle cose un po' alla... però poi rendersi conto che è comunque un uomo spietato, privo di qualunque scrupolo, che fa cose terribili.
Probabilmente quindi... si sono resi conto della problematicità.
E io in certe, sì, specialmente nella seconda serie, ho trovato questo molto... quasi disturbante, è un po' come guardare Hannibal, no? Che sì, è un po' inquietante quando entri troppo nella testa di persone che te sai perfettamente e sono persone orribili, sì, quindi è criminale e tutto, ma non è solo una questione di essere criminali, è proprio persone spietate che hanno fatto uccidere. E una cosa che io trovavo però molto interessante, e appunto che però aumentava l'empatia del personaggio di Escobar, era il suo rapporto con la moglie.
Ah no, quella cosa lì non ti preoccupare, perché non... Cioè, su questa cosa che dici te l'ho capito, e no, non... probabilmente si sono resi conto di questa cosa.
Però forse hanno tirato troppo indietro e quindi è venuta una cosa più superficiale.
Magari. Però vedi, al di là di questo, ok, sì, manca tutta una... cioè, manca tutta la comparto emotivo, però è anche vero che questo Felix Gagliardo l'hanno sempre passato alla storia, perlomeno così ci dice la serie, come uomo riservato, capito? Te lo fanno capire quasi subito che lui è così. Però ci manca questa parte ci manca la componente dell'empatia, anche se poi può venire fuori per altre cose, però non così come con Escobar. Infatti il rapporto con la moglie è pressoché inesistente, ma proprio la parte, fra virgolette, business di quello che fanno, cioè all'effettiva non vedi niente di quello che fanno, se non la coca che consumano loro i capi. Non vedi le conseguenze, in Narcos comunque ogni tanto ti fanno vedere le cose che succedono negli Stati Uniti, o comunque ti fanno vedere la quantità di gente che muore costantemente sulle strade di Bogotà, in Colombia, a Medellin, eccetera. Lì è come se fosse stato un pochettino purificato e impacchettato in maniera che sì, si vedono delle cose estremamente truculente, l'ultima puntata è proprio molto così. Però è solo l'ultima puntata. Le ultime puntate, via, le ultime
C'è un po'
puntate.
come dire, un po' rimosso dalla
È
realtà in
un po'
qualche
rimosso dalla
modo.
realtà, hanno raccontato questa storia ma senza dargli profondità. Che manchi di profondità empatica umana verso il personaggio, sì, e non è necessariamente un difetto, visto il problema che poi si va a idolatrare personaggi che non sono esattamente positivi. Però manca proprio un spessore di contorno. Però ho detto questo quando uscirà l'altra seconda serie o quarta
Lo
serie
guarderai.
lo guarderò, quinta serie, quello che è, lo guarderò sicuramente.
Ok, bene.
Ok.
No, io non so, vediamo se. Perché in realtà io in Narcos ho guardato solo le prime due stagioni, poi già la terza ho cominciato, ma mi annoiavo un po'.
Va
Quindi
bene.
vedremo.
Ok.
Ok, quindi direi che siamo giunti alla conclusione,
Sì.
ma c'è l'angolo della gioia della settimana,
L'angolo della
perché
settimana.
la gioia della settimana è. Allora, partirò io perché la tua la vogliamo lasciare per
Direi di
ultima.
sì.
E direi che la mia gioia della settimana è che ho cominciato a guardare Titans su Netflix, che è una serie originale Netflix ma basata sulla DC, sui dei personaggi della DC Comics. Io non sono una grande fan della DC in genere. Però negli ultimi anni, soprattutto più che i film, a parte Wonder Woman, che è stato molto bello, però ho cominciato a guardare alcune delle serie che ha cominciato a fare la CW, che sai, ha cominciato con Arrow,
Sì.
Flash,
Sì.
Supergirl e poi Legends of
Sì.
Tomorrow. E sto guardando Flash, anche se sono un po' indietro, che mi piace, devo dire, e anche Legends of Tomorrow è molto carino. E quindi quando ho visto che c'era Titans ci siamo messi a guardarla e per ora devo dire che mi sta piacendo abbastanza, non è la serie della vita, però è molto carina e piacevole. Che
Ok.
si incentra sulle avventure di.
C'è Robin, ho visto
Sì, c'è
Robin.
Robin, c'è
Sì.
Dick Grayson, il Robin originale. E poi Raven, che è questa ragazza che ancora non si è capito, io fra l'altro non ne so niente, quindi non voglio neanche sapere che ha dei poteri, sembra che abbia tipo un demone dentro di
Scusami, fino a
sé.
che puntata sei arrivata?
Oh, 5 mi
Ok.
pare. E poi Starfire, che è questa donna che produce potere dal sole, Beast Boy, che è questo ragazzo asiatico che si trasforma in tigre. E niente, lo trovo per ora molto carino, il ritmo è buono, regge piuttosto bene, quindi
Casting direi che è stato abbastanza
il casting è stato abbastanza
diversificato.
diversificato. Io non so neanche, ripeto, come siano i personaggi originali, ma vabbè,
Vabbè, Robin
Robin.
e sa chi è.
E poi però Starfire è una donna afroamericana che fra l'altro io sono convinta di aver già visto in qualcosa e fra l'altro è il mio mito perché c'ha i capelli magenta e si veste in delle maniere da disco anni
Perché Gala
70.
Duen ha i capelli fucsia, ricordiamo. Diciamolo.
Diciamolo. E invece è Beast Boy, se è un ragazzo asiatico, poi sì, sembra per ora carino, quindi
Ok, quindi
piacevole.
consigliato.
Consigliato se vi piacciono i supereroi, è una serie piacevole da guardare.
Ok. Dunque, la mia gioia della settimana la condivido con Gal perché comunque c'era anche lei. Dunque, ieri sera siamo andate con delle amiche in un posto bellissimo a rilassarci, è una specie di spa in cui Si può stare lì, fare il bagno, farsi la sauna, aperitivi e viva. Quindi siamo uscite, avevamo qualcosa un pochino da festeggiare, quindi siamo uscite e siamo state bene. Se non che all'uscita, purtroppo, quando siamo andate a prendere la macchina, casualmente dei copertoni c'erano questi
Va bene,
maledettissimi
ho bucato la
contorni.
ruota della macchina, diciamolo,
Va
ho bucato
bene,
la ruota della
va bene.
macchina uscendo dal parcheggio.
Dal parcheggio perché c'erano questi cordoni che obiettivamente sono un po' disegnati male, però vabbè, insomma, è successo questo e può capitare. Quindi eravamo in quattro amiche e ci siamo date da fare per cambiare la ruota, della macchina e con Crick, quello che c'era a disposizione nella macchina. Se non che sembrava che mancasse la chiave per svuotare il bullone, giusto? Quindi io mi sono offerta, mentre loro tre si stavano andando a fare sporcandosi le mani, io giustamente mi sono offerta di andare a sentire se nel posto in cui eravamo appena state c'era qualcuno che ci poteva dare una chiave o che avesse una chiave da usare. E quindi sono entrata e siccome erano già le 11, 11 e mezzo, stavano facendo chiusura, c'erano i due ragazzi al bancone che stavano finendo di sistemare le cose. Loro e c'era la guardia giurata che stava aspettando la chiusura. Quindi io quando sono entrata per chiedere se qualcuno poteva darci una chiave o se aveva una chiave da prestarci per cambiare la ruota, la guardia giurata giustamente ha detto che lui in 10 minuti avrebbe risolto il mio problema, solo che lui non si poteva muovere di lì, perché figuriamoci che si potesse muovere di lì, era lì a lavorare, non si poteva muovere di lì, non poteva mettere piede fuori 10 metri per aiutarci, visto che aveva appena detto che avrebbe risolto tutto in un batter d'occhio. Fra l'altro mi ha anche chiesto che macchina era e mi ha anche detto il numero della chiave, la misura
Che
della
rimarrà
chiave
impresso nella nostra memoria per
del
sempre.
se per sempre, perché per una Ford Fiesta si sappia ci vuole la chiave del 16, che lui sapeva perfettamente che una Ford Fiesta ci vuole la chiave del 16. Quindi vabbè, nessuno aveva una chiave da poterci dare, la guardia giurata è rimasta lì dentro che lui non si poteva muovere, giustamente, quindi io sono tornata dalle amiche per comunicargli che non c'era possibilità di trovare la chiave, ma loro nel frattempo l'avevano trovata perché la chiave era infilata dentro il crick, se non che comunque quella chiave, poi ho confermato il gommista oggi, giusto?
Sì.
Non c'era verso perché quella chiave lì della Ford, Ford
La...
Birichini, non entra nei bulloni della.
Diciamo che no, no, le chiavi in dotazione, come spesso accade, se vi è capitato di cambiare una macchina, saprete che spesso non fanno bene presa, non fanno bene leva, quindi comunque siamo state lì un bel po' a cercare
Esatto.
di farlo funzionare.
Quindi comunque alla fine qualcuno è provato a venire dal posto in cui eravamo a aiutarci portandosi una chiave sua, ma
Che non
comunque non
entrava,
è
era un'altra
entrata, non c'è
misura.
stato verso e alla fine abbiamo chiamato l'ACI che ci ha cambiato la ruota. Però la cosa interessante è che mentre noi eravamo lì a armeggiare, a trafficare, noi avevamo lasciato la macchina al parcheggio dei disabili perché ci si era rotta lì, non potevamo andare per strada. Accanto alla nostra macchina c'era una macchina nel parcheggio dei disabili, parcheggiata bellina perché era poi il parcheggio più vicino possibile all'entrata, già parcheggiata di sedere pronti ad andare via. Mentre noi stiamo cambiando lì, io vedo con la coda dell'occhio la bellissima guardia giurata che si palesa accanto a noi, fischiettando e palesemente cercando di far finta di non vedere, facendo lo gnorri completo, è salito in macchina e è andato via con la sua bellissima chiave del 16 e non ha detto niente.
Quindi grazie chiave del
Grazie
16.
chiave del 16, grazie guardia giurata che ha confermato tutto quello che avevo sospettato quando lui mi diceva che per la Ford ci voleva la chiave del 16. E cioè che era semplicemente un chiacchierone,
Fanfarone.
un soldato fanfarone,
È
come diceva
come...
il buon, chi era?
Non lo so.
Plutonio, non era
Ah,
Plutonio.
forse sì.
Plauto, Plauto
Plauso.
era, mille scrusioni. E quindi con questo
E con
direi
questo, e su questo direi di
chiudiamo sulla
chiudere.
chiave del 16. Buon ciao a tutti,
Buon ciao.
buon ciao a noi.